La volta scorsa abbiamo cominciato col testo dell'Esodo, questa idea di, come dire, il tema di fondo di ritrovare questo, di riflettere almeno su questo senso del comune, che non è la stessa cosa del pubblico, non è il privato, ha un suo spessore, una sua rilevanza e forse una sua urgenza in un tempo come quello che stiamo vivendo. Io ne sono abbastanza convinta personalmente. Secondo la logica dell'Elezio, cerchiamo nella scrittura dei riferimenti, in particolar modo in questa prima parte, attraverso gli scritti dell'Antico Testamento, le dimensioni più comuni, quelle più umane proprio di questo tema, no? Soprattutto il Primo Testamento ci narra in modo particolare come le grandi questioni attraversano in modo un po' archetipico la vita degli uomini e delle donne. Quindi proviamo da lì a ricostruire una specie di scenario, e poi quando si affronta il Nuovo Testamento un po' di più, non è così matematica questa divisione, ma insomma un po' di più gli aspetti propri dell'esperienza cristiana e della riflessione cristiana rispetto al tema che stiamo affrontando. La prima volta abbiamo ragionato su un testo dell'Esodo e sul fatto che il comune innanzitutto richiede un'esperienza di memoria, memoria che non è parola, una memoria condivisa, che non è, benché oggi sia tendenzialmente di moda parlarne, non è una cosa così automatica, non si tratta solo di ricordare, no? Ragionavamo la volta scorsa su come ci sono alcune componenti nella questione della memoria, dell'elaborare una memoria comune, no? Il discorso dei segni, del tempo, una serie di passaggi che costituiscono una memoria nel tempo. Quest'oggi ci misuriamo con un testo che è il capitolo 1 del libro di Giosuè, che fa parte, diciamo, dello stesso filone di racconto, perché è evidente che il tema fondamentale in cui si costituisce il comune, almeno nella Bibbia, è l'esperienza dell'Esodo, no? Il passaggio dalla schiavitù alla libertà, che è il grande tema, che ritorna in tutta la storia ebraica come punto qualificante che fa la differenza, che è anche tendenzialmente un po' il punto storico in cui nella realtà questi gruppi di tribù del deserto, che erano tribù più o meno litigiose e variamente federate o non federate tra di loro, non erano affatto un popolo, intorno a questa esperienza, che anche lì non è così matematica come è raccontata nel libro dell'Esodo, non è così puntuale, è un'esperienza più complessa, ma intorno a quei secoli effettivamente, in questo passaggio dalla terra, dalla penisola del Sinai alla terra di Canaan, in questa migrazione in qualche modo diventano un popolo, cioè si costituiscono quella che si chiama che si chiamava allora tecnicamente una lega anfizionistica, cioè un legame. E per esempio i racconti dei patriarchi, no? Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, che la Bibbia ci racconta come nonno, padre, figlio, eccetera, probabilmente sono il segno di antichi racconti dell'eroe eponimo di ogni tribù, che vengono messi in una fila, in una memoria successiva, per farne un'unica genealogia, no? Per esempio. Quindi anche storicamente è molto probabile che esattamente in questo passaggio dalla zona sinaitica, in questa migrazione dalla zona sinaitica alla zona di Canaan, effettivamente si costituisce quello che poi si vive come un popolo, e che ha una talmente forte identità da attraversare nei secoli degli episodi in più di uno e abbastanza pesanti di pulizia etnica, cioè di essere identificati come un popolo di sangue, di razza, tra virgolette, se questa parola avesse un senso. Allora, quindi vedete come poi la narrazione biblica è una narrazione profondamente intrecciata con l'esperienza concreta, pur raccontandola con linguaggi e trasformazioni delle storie un po' stile odierno, cioè con una narrazione che reinterpreta e utilizza questo per. Quindi sia il testo dell'altra volta, che riguardava esattamente l'esodo e la celebrazione dell'esodo come memoria comune, sia il testo di questa volta, che riguarda sempre lo stesso filone, ma dall'altro capo, alla fine della migrazione, quando ciò che nel racconto costituisce una memoria deve diventare una vita quotidiana, non più qualcosa del passato, ma qualcosa che regge la possibilità di vivere come un noi, e quindi il titolo, un desiderio e una legge. In questo passaggio è sempre lo stesso filone, lo stesso passaggio critico, no? Ripensavo, guardando di nuovo un po' il testo per oggi, dopo l'incontro di stamattina, ripensavo che una delle domande che forse stamattina, in cui riflettevamo sul tema del comune un po' più dal punto di vista politico, così sociopolitico, culturale, politico, una delle domande che forse dovremmo farci è esattamente qual è la migrazione in cui siamo che può costituirci come un comune, perché noi non ci percepiamo in una migrazione, qual è la memoria e quale sarà il desiderio e la legge nel senso in cui ne parliamo oggi. Ma insomma, queste mi sembrano buone domande da affidare alla nostra riflessione. Allora, il testo è quello del capitolo 1 del libro di Giosuè, che sta appunto al fondo di questa peregrinazione. Tutti più o meno credo sappiamo la storia come funziona. Mosè muore sul monte Nebo, che è un monte, secondo il racconto biblico, che è un monte in vista della terra promessa, dove si vede il Giordano e dove comincia la terra, e muore subito prima di entrare in questa terra promessa. E il popolo viene affidato a Giosuè, a un altro. Il testo dice così, lo leggo velocemente. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Orsù, attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo verso il paese che io do loro agli israeliti. Vi faccio notare solo tutto questo popolo, perché è importante per dopo. Ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e dal Libano fino al fiume Grande, fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, fino al mar Mediterraneo dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, perché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, perché tu abbia successo in qualunque tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto. Poiché allora tu porterai a buon fine le tue imprese e avrai successo. Non ti ho comandato, sii forte e coraggioso? Non temere dunque, non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio dovunque tu vada. Allora Giosuè comandò gli scribi del popolo: passate in mezzo all'accampamento e comandate al popolo, fatevi provviste di viveri, poiché fra 3 giorni voi passerete questo Giordano per andare a occupare il paese che il Signore vostro Dio vi dà in possesso. Poi Giosuè disse ai Rubeniti, ai Gaditi e alla metà della tribù di Manasse, quindi non più a tutto il popolo, ma a 2 tribù e mezza, quelle di Ruben, quelle di Gad e metà della tribù di Manasse: ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore. Il Signore Dio vostro vi concede riposo e vi dà questo paese, quello dove sono in quel momento. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nella terra che vi ha assegnato Mosè, qui oltre il Giordano. Voi tutti invece, prodi guerrieri, passerete ben armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete, finché il Signore conceda il riposo ai vostri fratelli come a voi, e anch'essi siano entrati in possesso del paese che il Signore Dio vostro assegna loro. Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità, che Mosè, servo del Signore, diede a voi oltre il Giordano ad oriente. Essi risposero a Giosuè: faremo quanto ci hai ordinato, e noi andremo dovunque ci manderai. come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te, ma il Signore tuo Dio sia con te come è stato con Mosè. Chiunque disprezzerà i tuoi ordini e non obbedirà alle tue parole in quanto ci comanderai sarà messo a morte, ma tu solo sii forte e coraggioso. Il testo è interessante, credo che già vi ha fatto venire in mente un po' di cose, se non altro la ricorrenza di alcuni termini che continuano a tornare, eccetera, no? E questo passaggio per cui ci sono alcune parole del Signore che dice delle cose a Giosuè, poi c'è Giosuè che parla al popolo, cioè nella nostra abitudine ai testi così a orecchio, ci aspetteremo che ridica le stesse cose che dice il Signore, invece fa un'altra cosa, fa una strategia, no? Fa un'altra operazione, non dice esattamente le cose che gli ha detto Dio, no? Ma vediamo, un passo alla volta. Allora, innanzitutto questo testo comincia dicendo dopo la morte di Mosè, per passare dalla memoria, dalla memoria miracolosa, no? Cioè dalla memoria bella, vincente, che ci fa un comune, alla realtà di un comune, a una quotidianità di qualcosa che è vissuto come un comune, un desiderio, una legge, in mezzo c'è una morte. Peraltro questo non stupisce tanto i cristiani, no? Nel senso che sappiamo come funziona e che noi tendiamo a ragionare su questa cosa in modo un po' poetico, no? Il problema è che non c'è niente di poetico. In mezzo c'è quello che gli studiosi contemporanei chiamano una frattura instauratrice, cioè ci deve essere, o quello che in un antico seminario dell'Atrio abbiamo chiamato la separazione, no? Cioè c'è un passaggio che poiché spezza, poiché ferisce, poiché costringe a separarsi, fa diventare l'impresa di uno l'impresa di tutti, no? Instaura un'altra cosa, consente una nascita, non c'è la possibilità di una nascita senza una rottura, no? Come la morte di Gesù consente la sua risurrezione, no? Questa è una legge che si può spiegare a molti livelli, psicologici, sociali, esistenziali, religiosi, e a cui però tutti, come dire, con molta fatica ci rassegniamo, no? Perché è un'operazione sempre faticosa, no? C'è una riflessione che uso spesso con gli studenti sull'invenzione del metodo nella modernità, cioè sul fatto che nel momento in cui nel 500 cominciano le scienze eccetera si inventa il metodo, no? E di come questo è la condizione per la centralità dell'essere soggetti, no? Cioè bisogna, per studiare, scrivere, produrre, bisogna a un certo punto morire un po', no? Espropriarsi dalla propria intuizione, passarla dentro un metodo, lasciare, abbandonare la passione, passarla dentro un metodo per ritrovarla in un modo nuovo, strutturato, no? E questo, in questo testo che consiglio sempre agli studenti, a un certo punto si dice una cosa molto carina, cioè che non a caso, per dire esperto, nell'italiano più antico si dice perito. Perché bisogna passare attraverso una piccola morte, no? Che è la morte del metodo, che è la morte che ti sottrae all'entusiasmo della tua intuizione, di quello che hai visto, no? Voluto. Allora, dopo la morte di Mosè vuol dire questa cosa qua, no? Mosè, chiaro, rimane nella memoria degli israeliti, i cristiani ne fanno una figura cristologica, tutti più o meno sanno chi era Mosè, molti meno sanno chi era Giosuè, il nome di Mosè, ecco, bisogna che il nome, che la singolarità dell'impresa, la passione che pure è necessaria, perché se no si sarebbero persi nel deserto, sarebbero andati dietro al vitello d'oro, tutte quelle storie lì, sarebbe successo un gran casino, ma a un certo punto questa cosa deve morire, se no il paese comune non parte. E qui lascio a ognuno di applicare ai propri percorsi questa riflessione, nel senso che va bene. Dopo la morte di Mosè, appunto, che è veramente una frattura instauratrice, cioè la rottura di qualche cosa che permette, che rende possibile altro, altro da sé, altro da ciò che si era immaginato, no? Il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, al servo del Signore si sostituisce il servo di Mosè, che è carino anche qui, perché è la famosa teoria di Nani sulle spalle dei giganti, sono sempre le generazioni prima che erano, come dire, a contatto diretto con delle cose altissime, noi la generazione corrente è sempre, siamo solo servi di qualcun altro, no? Non di Dio, cioè ci pare una roba più piccola quella che stiamo facendo, però la prossima generazione speriamo potrà pensare di noi che noi sì, che eravamo a contatto con i grandi valori e loro sono alle prese con, no? Cioè, perché esattamente il tasso di realismo chiede una morte, no? Chiede un passaggio di abbassamento, di concretezza. Cosa dice il Signore? Dice, Mosè mio servo è morto, orsù attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo verso il paese che do loro, ve l'ho assegnato come ha promesso a Mosè. C'è una promessa e gli dice dunque attraversa, fai di questa promessa il tuo desiderio, il vostro desiderio, di tutto il popolo. E questo è, come dire, in qualche modo una delle componenti fondamentali per l'esperienza di ciò che è comune, un desiderio condiviso che non è semplicemente la somma dei desideri o mettiamoci d'accordo per volere tutti la stessa cosa, un desiderio condiviso che corrisponde a una promessa, a un'aspettativa, a qualcosa che non è Mosè o quello che Mosè voleva imporre al popolo, i tentativi che ha fatto di ficcargli nella testa la legge, no? Piuttosto che di servire il Signore, eccetera, no? C'è una promessa e questa promessa chiama in vita un desiderio, no? Cioè, traduco in lingua corrente, cioè nella nostra esperienza quotidiana, c'è una promessa, una premessa posta dalla realtà, che in qualche modo si pone di fronte a me, no? Per quello che vedo, per le persone a cui voglio bene, per quello che penso di me, come una promessa e una premessa, cioè come qualcosa che mi chiama, no? E dunque c'è la voglia di assumere un'impresa comune, un desiderio comune, no? Nasce il movimento di attraversare, una migrazione, no? Attraversare il fiume per l'antichità, soprattutto per questo tipo di letteratura, la letteratura, diciamo, di ambito giudaico, gli ebrei, benché abitassero in riva al mare, avevano una bella diffidenza sull'acqua, sono un popolo desertico, non gli piaceva l'acqua, che è appunto secondo la tradizione ebraica piena di mostri, leviatani, serpenti marini, balene, cioè di tutto nell'acqua, quindi non gli piaceva, non gli piaceva neanche l'acqua dei fiumi, e chiamavano mare il lago di Galilea, che è un laghettino, insomma, piccoletto, era un mare la cui tempesta li preoccupava moltissimo. Quindi in tutte le scritture antiche, ma qui in modo particolare, l'attraversamento di un fiume è sempre una figura simbolica, no? Quando Giacobbe lotta con l'angelo, fa attraversare il fiume a tutte, alle sue mogli, ai figli, ai servi, ai suoi beni, cioè tutte le volte che c'è un passaggio di lotta, di conquista, c'è un attraversamento di un fiume. E qui viene detto, attraversa questo Giordano tu e tutto il popolo, cioè raccogli questa promessa. E poi c'è questo discorso bello, dal deserto e dal Libano fino al fiume Grande, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, fino al mare Mediterraneo dove tramonta il sole, che come al solito, come in tutta la letteratura antica, è un filino esagerato, come dire, fa delle misure, si allargano un po', diciamo, è come i 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, sempre numeri un po' sparati, però diciamo, è un po' esagerato. Ma la cosa interessante è, tali saranno i vostri confini, no? Cioè la promessa non è senza confini, il desiderio non è un desiderio infinito, perché il desiderio infinito non è dell'ordine della realtà. Qui varrebbe la pena di un discorso un po' lungo, che accenno così, poi se volete se ne parla, però c'è una differenza tra i confini e i limiti. sulla quale credo non riflettiamo abbastanza. Nella scrittura questo è molto chiaro, no? I limiti sono quelli che io pongo, no? Mi do dei limiti. In questo senso, per esempio, la legge come regole è un limite, no? E poi invece ci sono i confini, che sono un'altra cosa, no? Che anche cui il nome viene a questo prefisso con, no? Un prefisso relazionale, un fine in comune, un punto dove finisco io ma comincia qualcun altro, no? Un punto di incontro. Il confine è l'esatto contrario di un limite, eh? Se volete, nel linguaggio di oggi si direbbe un limite è un muro, un confine è un ponte, no? È un luogo di passaggio dove certo si segna qualche cosa, perché questo fa parte della realtà, perché la realtà non è infinita, no? Non è... Ora, uno dei problemi, secondo me, nella quale noi viviamo profondamente dal punto di vista culturale, è che mettiamo un casino di limiti, soprattutto sul piano dei diritti, dell'io, della difesa di sé, no? Secondo me è sintomatica la legislazione sulla privacy, che è ossessiva, no? Piena di limiti, perché siamo gente senza confini, cioè perché ci espandiamo senza misura, senza principio di realtà. Se avessimo un po' più l'esperienza dei confini, avremmo bisogno di meno limiti. Cioè sono abbastanza nemici l'uno dell'altro queste due espressioni. Da questo punto di vista, Dio, che è sapiente in questa storia, dà dei confini, non dei limiti. E ci sono tre passaggi, cioè tre versetti che sembrano non congruenti, invece lo sono profondamente, e sono: tali saranno i vostri confini, come sono stato con Mosè, sarò con te. Sii forte e coraggioso, non deviare dalla legge. Queste quattro frasi sono in una successione spettacolare, no? Dio non dà limiti, ma descrive dei confini. Poiché a tutti viene un accidente se qualcuno ci mette dei confini, la seconda frase è rassicuratoria, ed è rassicuratoria nel senso: non tratta il popolo come un bambino capriccioso, non gli dice no, va bene, puoi fare tutto quello che vuoi, non è vero, non hai confini, che sarebbe togliergli la realtà, il principio di realtà, ma gli dice: hai dei confini, ma io sarò con te. L'ho già raccontato una volta, una delle esperienze su questo tema per me più sconvolgente è stata quando la mia pseudo nipotina, piuttosto piccola, aveva 3 anni e mezzo, 4, mi aveva detto una sera: raccontami una storia di paura, perché era in quelle fasi delle storie di paura. Allora io comincio a raccontargli una storia di paura e dopo un po' la vedo proprio con la faccia terrorizzata, no? E allora la guardo e gli dico: troppa paura, Sofia? E lei dice sì. E io dico: vabbè, allora nonna cambia storia. Risposta: ma no, cosa c'entra? Dammi la mano e continua. Dammi la mano e continua, ok? Allora, questi sono i confini. Non ti preoccupare, ti do la manina. Cioè, io sono qua, io ci sono dentro quei confini. Non hai bisogno di cercarmi altrove. Non hai bisogno di essere senza confini. Terzo, sii coraggioso e forte, lo lasciamo un attimo lì, poi lo riprendiamo, e non deviare dalla legge. I confini, che sono diversi ovviamente dai limiti, sono la legge. Non sono la legge delle regole, che sarebbe quella dei limiti, no? Ma la legge è la legge della realtà, no? Che appunto è definita dai confini. Nessuno di noi è eterno, no? Nessuno di noi si può allargare all'infinito. Ognuno di noi ha bisogno di sapere dove finisce per poter sapere dove comincia un altro, perché se no non ci sono mai gli altri, no? Non c'è mai la realtà. Torno un passo indietro. Sì, coraggioso e forte, è interessante questa cosa qui, no? Questo sì, coraggioso e forte, ritorna più volte nel testo. E alla fine sono i guerrieri che lo dicono a Giosuè, no? Quindi è interno alla, al discorso umano, prima è tra Dio e Giosuè, e poi invece diventa interno al discorso tra gli uomini. E sì, coraggioso e forte, non lo so, forse perché sono particolarmente sensibile a questo tema in questo tempo della mia vita, ma mi sembra una delle espressioni della scrittura più fondamentali, no? Con la condizione, solo l'unica richiesta, l'unica cosa da fare è sii coraggioso e forte, no? Non c'è un'altra condizione, non ci sono altre regole, non lo so, qui traduco in un altro modo perché non so se riesco a spiegarlo meglio. In qualche modo ci viene detto che Dio non vuole esecutori, no? Vuole persone responsabili, per usare il linguaggio nostro odierno, no? E le persone responsabili sono coraggiose e forti. È l'unica condizione di fronte alla realtà, no? Coraggiosi e forti, le due cose insieme, forti senza coraggio non serve, coraggiosi senza forza è narcisistico, coraggiosi e forti, si tratta di reggere l'impatto del reale, di sopportare la frattura instauratrice di cui parlavamo all'inizio, no? Di sopportare la morte, il distacco, il peso del desiderio, di non raccontarsi menzogne sul proprio desiderio, di sopportare l'esperienza del reale che dà il confine, perché l'altro esiste, perché c'è altro da me, perché io non sono solo al mondo, perché c'è altro da noi. Traduco ulteriormente in linguaggio contemporaneo, che nella scrittura non c'è, per essere viventi senza essere identitari, per sapere qualcosa di sé, chi si è, senza bisogno di diventare populisti, razzisti, integralisti, bisogna essere coraggiosi e forti, perché se no piglia la paura, non c'hai più confini e c'hai solo limiti, e pensi che tutti quelli che sono oltre quel limite, che siano immigrati, diversi da me, di sinistra, di destra, di sotto, di sopra, sono tutti nemici, no? E che quindi tu, per essere te, devi difenderti, devi in qualche modo rompere questa logica, no? Mettendo limiti, sempre limiti, no? Perché se non hai confini hai bisogno di avere un casino di limiti. La differenza per parte nostra è fatta dall'essere coraggiosi e forti, cioè capaci di reggere l'urto del reale, di non dover raccontarsi delle storie, inventare delle narrazioni, far finta che le cose sono andate in un altro modo, no. Diciamo, talmente questa cosa è seria, non è banale, che ci si è inventate la psicanalisi, no? Cioè che reggere l'urto del reale non è sempre una passeggiata, no? Perché è sempre una piccola morte, piccola grande, è il discorso di prima, no? È il metodo, cioè è il diventare esperti a causa dell'aver riconosciuto la realtà. E come tutti sappiamo per esperienza personale, credo, ci sono un bel numero di modi, anche non necessariamente patologici, ma comunque ci sono un bel numero di modi per sfuggire al reale, per non essere né coraggiosi né forti. Ci si può raccontare un sacco di roba, no? Dice, poi continua il ragionamento di Dio con Giosuè, dice: questo libro della legge meditalo giorno e notte, perché porterai così a buon fine le tue imprese, avrai successo, cioè il tuo desiderio troverà un luogo, no? E questo desiderio vi farà popolo, vi farà stare insieme, vi darà una terra come bene comune. E poi conclude: non ti ho comandato sii forte e coraggioso? Non temere dunque, non spaventarti, perché con te il Signore tuo Dio dovunque tu vada. Io personalmente, ma qui ve lo, come dire, lo condivido come una riflessione mia personale, che non direi come assoluto, cioè non sarei disponibile a sostenere come una tesi di ordine generale. Forse è solo la mia riflessione di questo momento, però se è così ve la prendete in questo modo, insomma, nei suoi limiti. Io personalmente sono abbastanza convinta che questa questione, la paura, è veramente il grande peccato di questo tempo, che dal punto di vista dell'esperienza cristiana è la cosa, e quindi del modo con cui i cristiani stanno al mondo e servono il fatto che il mondo sia un posto migliore per tutti, non solo per loro. Questo è il grande peccato, no? La fine del 700, l'800, gran parte del 900 hanno, per tutta una serie di motivi culturali, storici, giusti, sbagliati, identificato il grande peccato, quello proprio che è diventata l'ossessione di tutti nel tema della sessualità, dell'interrelazione tra uomini e donne, per tutta una serie di motivi, giusti o sbagliati che fossero, no? Al punto che c'è, cioè, il 90% di un certo tipo di cristianesimo quotidiano tende ad andare sempre a picchiare lì, no? Quasi automaticamente, come se ci fosse solo quello, no? Come se altre cose fossero perdonabili, ma tutti i temi legati a questa questione qua fosse il dramma assoluto, no? Allora, senza rifare lo stesso errore, cioè di fare di una cosa sola un dramma assoluto come se tutto il resto non ci fosse, ma è vero che io personalmente credo che il tema della paura dovrebbe essere un po' la grande centralità, cioè se io avessi un potere pastorale diretto comincerei a rompere le scatole a sprombattuto per far diventare un automatismo l'idea che la paura è veramente il grande peccato, perché mi sembra che la paura che ci fa rimanere indietro, che ci fa inventare, che non ci fa reggere l'urto della realtà, che ci fa inventare narrazioni, che ci fa dire che in fondo è meglio fare quello che abbiamo sempre fatto, che ci fa rimanere in quel pezzo di identità che ognuno di noi ha ricavato più o meno faticosamente per dire a se stesso chi è e cosa vuole fare, che ci fa essere il contrario che coraggiosi e forti, che ci fa dire no, ma poi se lascio questa cosa qua, questo modo di capirmi, questo modo di raccontarmi agli altri, poi dopo cosa succede, no? Se lascio questo non ho più niente, no? La paura è veramente, credo, quello che io definirei in questo momento il grande peccato, no? La cosa più dannosa per sé e per gli altri, quella che fa più male, no? Perché appunto, come ben detto tante volte, la paura non ha consistenza di reale, la paura anticipa, no? Si ha paura di qualcosa che non è ancora successo. Se fosse già successo si può avere dolore, rimorso, rancore, non paura. La paura è un'anticipazione, è proprio il contrario di reggere l'urto del reale, no? È l'ansia che infatti avvelena questa società in modo estremamente diffuso, no? È proprio, cioè, ci andrebbe una grande profezia di forza e di coraggio per non spaventarsi, no? Sarebbe una delle grandi profezie che i cristiani potrebbero offrire al mondo in cui viviamo, no? E non è un caso che uno dei temi che ricorre in Papa Francesco molto fortemente, no? La rassicurazione, dicendo non c'è bisogno di aver paura, no? Non serve. Una delle cose che dice spesso Francesco è: se una cosa ti fa paura, pensa che tanto se hai paura quella cosa è grave, succede lo stesso, e se non hai paura quella cosa è grave, almeno non sei così stanco dal fatto di non aver avuto paura, sei in grado, cioè hai più energia per affrontarla, no? Cioè, che è un modo così un po' da parroco di campagna per dire che la paura è veramente una perdita, un'emorragia di energie totalmente inutile. Va bene, non mi fermo ulteriormente, ma ovviamente potrebbe essere più lungamente percorsa. Poi c'è la seconda parte del brano, si chiude qui la prima parte, il discorso del Signore con Giosuè, cioè in qualche modo quello che questo testo ci tramanda come programmatico, no? C'è un desiderio, una legge, la legge passa per i confini, non per dei limiti, il desiderio passa dalla dinamica tra la promessa ricevuta e l'attraversamento, non è il desiderio cosa desidero per Natale, è la promessa della realtà ricevuta che implica un attraversamento, questo è il desiderio. E si conclude su questo tema, non avere paura, il discorso del Signore a Giosuè. E poi c'è Giosuè, è interessante perché quando Mosè, servo del Signore, riceve delle parole del Signore, poi la cosa che fa è che le ripete al popolo, cioè tutti i brani raddoppiati, no? Dio che dice a Mosè bah, 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 e poi Mosè che dice al popolo bah, 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 ripete. Qui Giosuè non è servo del Signore, è servo di Mosè, e quindi non fa la stessa cosa, no? non ripete quello che Dio ha detto. In tre parole chiama il popolo e gli dice: fra tre giorni passerete questo Giordano per andare a occupare il paese che il Signore vostro Dio vi dà in possesso, no? La promessa e l'attraversamento. E questo è quello che il popolo tutto deve sapere, no? C'è qualcosa che bisogna dire a tutti ed è: ok, datevi una preparata, datevi una regolata, organizzatevi, perché fra tre giorni la promessa e l'attraversamento del fiume costituiranno una nuova realtà, avrete questa terra, no? Ma il primo impatto di questa logica di comune sulla realtà provoca una differenziazione, alcuni ricevono un altro messaggio. E questo è un altro dei temi su cui noi dovremmo riflettere un po'. Il comune non è tutto uguale, anzi per il comune è necessaria la differenziazione, una differenziazione riconosciuta. Alcuni hanno alcune cose da fare, altri ne hanno altre. Alcuni hanno alcune leggi da rispettare, alcuni confini, altri ne hanno altre. E la differenza non è un furto, no? Non è che, secondo la logica infantile, se io ricevo una caramella e tu ne ricevi due, allora vuol dire che hai rubato una caramella a me, perché questa è l'applicazione della logica del privato. Se io ricevo una caramella e tu ne ricevi due, ci abbiamo tre caramelle in due e dobbiamo un po' capire cosa vogliamo fare, è diverso, ma non l'hai rubata a me. Non so se riesco a spiegarmi. E perché tu hai due caramelle, perché io una, cosa ne devi fare, qual è la tua responsabilità sulle caramelle, questo bisogna che ne parliamo, che cerchiamo alleanze, che affrontiamo conflitto, che assumiamo l'urto del reale. E questo non è un lavoro di Dio, Dio non ne parla, Dio parla di tutto il popolo e del risultato finale. Questo è un lavoro di Giosuè e del popolo. Questa qui è la parte che spetta a noi nella costruzione del comune, l'impatto della differenziazione. Allora Giosuè piglia la tribù di Ruben, la tribù di Gad e metà della tribù di Manasse, che sarebbero stati quelli che avevano ricevuto due caramelle, perché secondo il discorso di Mosè potevano stare al di qua del Giordano, non dovevano, la loro terra, per tutta una serie, insomma, di storie complicate sulle tribù, ma va bene. In questo momento non ci interessano. La terra che spettava loro era prima del passaggio del Giordano, cioè dal Monte Nebo dove sono, ed era una terra disabitata dove non c'era da combattere nessuno, e quindi quelli avevano vinto la lotteria, nel senso che erano già arrivati, primo viaggio era già finito, non dovevano attraversare il fiume, che non era una roba da poco, e non dovevano manco combattere. Se morto Mosè, se potevano piazzare, eh? E Giosuè va a pigliare quelli che hanno ricevuto due caramelle e gli dice: ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore, il Signore Dio vostro vi concede riposo e vi dà questo paese. Qui c'è una parola che Dio non ha mai detto e che dice a Giosuè, che fa parte del compito degli umani, che è riposo, che è interessante perché Dio non ha l'esperienza della fatica, ma noi sì. E quindi sappiamo che cosa significa il riposo. Non solo, ma questi di per sé la terra ce l'hanno già, apparentemente non hanno desiderio in comune con gli altri, perché loro hanno già trovato la loro risposta, ma ciò che non hanno ancora avuto è il riposo. E allora Mosè dice: vi concede riposo, dunque, le vostre mogli, i bambini, il bestiame, va bene, sono qua, sistemateli qua, che stiano comodi e tranquilli, no? Ma voi invece, prodi guerrieri, passate ben armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete. C'è una differenziazione che è una guerra, che è un'impresa comune, proprio l'impresa di Shackleton, cioè che non è l'impresa per me, per la mia terra, che loro hanno già, per le mie mogli, i miei bambini, il mio bestiame che devo salvaguardare, che sono già sistemati. È l'impresa per il desiderio di tutti, e da prodi guerrieri bisogna passare davanti. Perché dovete fare questo? Finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, perché il riposo è un bene comune, e perché averlo da soli non basta, perché c'è il riposo di qualcun altro da garantire. E come a voi, e anch'essi siano entrati in possesso del paese che il Signore assegna loro, allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità. A quel punto potete tornare qui e prendere ciò che è vostro. Non capisco bene dalle facce, però non credo di dover spendere molte parole, perché il meccanismo si vede molto bene. La differenziazione, ancora una volta, è un problema nostro, non di Dio, è un problema che riguarda il riposo, non la pienezza della promessa, che si compirebbe comunque secondo la scrittura, ma la differenziazione è un problema che richiede una strategia, che richiede alleanze, diremmo noi oggi, crearsi complici, aver cura gli uni della fatica degli altri. No, perché lì c'è tutta una storia abbastanza complicata in questa unificazione delle tribù, che devono essere 12 per forza, nel senso che c'è il numero, e allora però poi c'è tutta questa roba che una tribù viene spezzata in due, poi diventano 13, poi invece sono, cioè ci sono delle tribù che hanno uno statuto un po' particolare, perché effettivamente nell'aggiustare ciò che è accaduto storicamente, che dicevo all'inizio, di queste tribù. Il nome ebreo probabilmente viene dal sanscrito ibriu, che vuol dire polveroso o litigioso. Quindi questi qua devono essere dei nomadacci del deserto che a un certo punto si mettono insieme e, ricostruendo la loro storia, devono far tornare alcuni conti simbolici, tra cui le 12 tribù. Ma non erano 12, quindi hanno dovuto fare una serie di aggiustamenti. E poi questa storia viene scritta dopo che il popolo è già installato. Quindi quelli stavano comunque al di là del Giordano, quindi bisogna trovare un motivo per cui dovevano stare al di là del Giordano. Adesso, così è spiegato un po' da cavolo, ma e quindi di per sé Mosè aveva assegnato quella terra lì, no? Che tra l'altro è uno dei motivi che ancora oggi viene invocato per l'occupazione della Cisgiordania, cioè per dire la potenza di questa narrazione. Le terre al di là del Giordano sono occupate da Israele in nome delle tribù di Ruben e Gad, che vabbè. La terra della vostra eredità non può essere goduta se il riposo non è di tutti. Questa è la questione, ed è la costruzione di un bene comune, esattamente, la ricerca di alleanze. È la costruzione del riposo come bene comune, non la terra come bene comune, perché sono terre diverse, ma il riposo sì, come bene comune. Allora la risposta a Giosuè è: faremo quanto ci è ordinato, andremo ovunque ci manderai, obbediremo a te, perché il Signore è con te come è stato con Mosè, se non chiunque farà qualcosa che non, che non, per non fare quello che tu comandi, sarà messo a morte. Cioè, ok, ci stiamo, questo è il nostro luogo, ma solo tu sii forte e coraggioso. Cioè, dal basso come dall'alto, come da parte di Dio, anche dal basso la richiesta è la stessa. Il grande nemico è la paura, e bisogna essere forti e coraggiosi rispetto alla realtà, cioè capaci di reggere l'urto del reale. Se tu fai questo, sei un comandante degno di essere seguito fino alla morte, altrimenti no. Questa è la logica di che chiude il cerchio, non so come dire, che comincia con la morte di Mosè e finisce con le tribù che dicono a Giosuè: sii forte e coraggioso. C'è una domanda, un desiderio comune che diventa la legge per Giosuè, di seguire il coraggio e la forza. Questo mi sembra un po', diciamo, il testo, no? Una memoria condivisa diventa un desiderio, una legge condivisa, e questo costituisce innanzitutto un bene comune, che è il bene del riposo, per cui tutti, anche coloro che non ne sono direttamente riguardati, sono contenti di servire questo bene comune in qualche modo, partecipano all'impresa, no? Anzi, partecipano anche mettendosi davanti, cioè facendo quelli che rischiano di più, non so come dire, no? Questo è il racconto ovviamente eroico, non succede così, ma i passaggi sono questi, no? Assumere una differenziazione che significa in qualche modo riconoscere che c'è un'impresa comune per cui vale la pena di combattere. E qui mi fermerei. C'era Nadia che prima mi aveva detto: c'ho delle domande, ma poi non le abbiamo fatte.
Poi abbiamo spazio domande. Sì, io ho domande però sulla lezione precedente che non c'ero, quindi l'ho ascoltata. E una considerazione e una domanda.
Se parli in su sentono, se no non si sente.
La domanda era rispetto al tema del passaggio, quando dice non ne avanzerete nulla fino al mattino, e quindi che tu facevi il paragone con la cesta dei pani, quindi il comune di questi pani frammenti, questa abbondanza. E quindi da una parte ti trovo molto interessante dire c'è questa eccedenza e non va sprecata, poi però nel testo che dice e se avanza bruciate, che invece mi sembra non lo spreco ma non conservo, non custodisco, e quindi raccapire con in questo senso del bruciare, che a me invece appunto rimandava un tema di uno scarto, nel senso di c'è un prima e c'è un dopo, cioè a questo punto va bruciato perché incomincia totalmente un altro tempo. Però
no, ma lì c'è dietro un problema semplicemente di immagine culturale, di simbolica. Nelle scritture antiche ciò che si brucia è sempre un sacrificio al Dio, è custodito da Dio. Ciò che non ce la fai a custodire tu, perché non ce la fai a mangiarlo, ciò che tu non puoi custodire deve essere affidato come custodia a Dio, perché l'immagine è proprio quella sacrificale, no? Quindi è...
sì, siamo noi che diciamo bruciare è...
per noi bruciare è distruggere totalmente, no? Invece lì è mettere nelle mani di Dio proprio. Sì, sì, certo.
E quindi in questo senso commentavi anche il dire il capretto a un anno di vita, quindi la pienezza, quindi di nuovo il comune non si può dare sullo spreco ma sull'abbondanza, che ritorna anche in questa immagine dell'eccedenza va costruita. Ok, invece no, una considerazione sul tema del comune privato, pubblico, raccontavi brevemente anche l'escursus storico che c'è dietro la domanda, citando anche la rivoluzione francese, e quindi la rivoluzione francese come se scardinasse il comune. Ci sono da un punto di vista economico e politico, c'è chi dice che nella rivoluzione francese delle tre parole, uguaglianza, libertà e fraternità, si sono tenute le prime due, la fraternità è stata poi di fatto dimenticata. E lo trovavo interessante, lo collegavo a quello che dicevi tu, dove i cristiani questo senso di comune lo chiamano la fratellanza, cioè il comune è ciò che ci è dato, non lo scegliamo, e noi cristiani lo chiamiamo fratelli. Allora, pongo qua la riflessione, il fatto se c'è questa effettivamente perdita del comune anche con la perdita di una parola, che la rivoluzione francese in realtà ha portato fuori tre parole, ma di quello ne sono rimaste solo due, e facciamo più fatica oggi a vivere il senso della fratellanza, mentre l'uguaglianza, mi viene da dire a me, è più il pubblico che tutela, la libertà è il diritto, il privato, appunto la questione dei diritti, la mia libertà, e quello che manca è questa dimensione di interstizio che è la fraternità.
Sì, allora su questo due cose. Uno, c'è tutto un filone di cosiddetta teologia pubblica che sta molto riflettendo su questa cosa, anche in specifico sul tema della fraternità. Se qualcuno di voi è interessato, diciamo in italiano, si trova un bellissimo articolo di Theobald che è uscito su Il Regno, che si chiama proprio Fraternità. Se mettete su internet trovate i riferimenti. È anche una cosa non facile perché è un linguaggio abbastanza tecnico ma breve, quindi uno sopravvive a 3 o 4 pagine di difficile, ecco, se sono già 100 pagine di difficile uno soccombe, ma un articolo breve si riesce magari a arrivarci più o meno in fondo, perché esattamente questo è una delle grandi discussioni in questo momento nell'ambito della cosiddetta teologia pubblica, questa questione della fraternità. Proprio a partire dalla riflessione sulla rivoluzione francese, una delle cose che mi fa molto ridere è che la teologia pubblica in questo momento, sia anglofona che francofona, sta discutendo soprattutto su due periodi storici. Io la trovo una roba geniale: uno su intorno ai temi della rivoluzione francese, due intorno agli anni 70 del Novecento. Io trovo meraviglioso che si stia concentrando la discussione intorno a 70-80, intorno a questi due nuclei storici e a che cosa culturalmente è cambiato, eccetera, no? E per esempio Theobald in quell'articolo dice che la fraternità è tornata fuori, diciamo, con prepotenza intorno agli anni 70, con tutto questo tema un po' hippie, un po' la comune, proprio usando il termine della comune dei tempi della rivoluzione, eccetera. E dice però è questo pezzo che sembra non riuscire mai ad andare a posto, no? Che nei secoli ogni tanto torna fuori, ritorna a galla e non sa mai dove metterlo. E qui collego la seconda riflessione per me, che anche stamattina lo dicevo, io credo che il carattere proprio del comune è di custodire, come dicevo l'altra volta rispetto ai frammenti e all'eccedenza dell'agnello, di custodire questo carattere in saturo, cioè che siamo salvi finché il comune continua a venire a galla senza poter mai essere totalmente appropriato o rappresentato. Cioè, in qualche modo il comune è quella parte che non ha mai rappresentanza piena, custodisce l'eccedenza, esattamente, no? Il non rappresentabile, no? E per questo è una garanzia di democrazia, cioè accetta che ci sia un non rappresentabile che insieme al sì forte e coraggioso di oggi vuol dire: il solo fatto di sapere che non è rappresentabile non ci esime da cercare di rappresentarlo. Dobbiamo continuamente raccoglierlo, non lasciarlo che si perda e provare a rappresentarlo essendo forti e coraggiosi. Contemporaneamente dobbiamo essere consapevoli che ogni rappresentazione di ciò che è comune non è sufficiente, verrà superata e no. Questo ad esempio, dal mio punto di vista, mi piglio tutte le responsabilità di questa affermazione, sarebbe il vero modo di pensare una società cristiana, perché è la custodia di una trascendenza, di un'eccedenza che non è mai totalmente rappresentabile. no? E che non è contro a chi non è credente, ma è esattamente fare la stessa battaglia come prodi guerrieri passati in prima fila, anche se di per sé avevamo già trovato la nostra terra, passare in prima fila per custodire per tutti l'eccedenza del comune, no? E sarebbe proprio, dal mio punto di vista, come dire, il succo della dottrina sociale della Chiesa, no? Mi pare che, ad esempio, siamo in un tempo meraviglioso perché abbiamo un Papa come Francesco che ha scritto una cosa come la Laudato Si, e ha scritto la Laudato Si ed è arrivato fino al Sinodo Panamazzonico, cioè sta provando a fare concretamente questo tipo di operazione, no? Un prode guerriero passato davanti agli altri per custodire la irrappresentabilità dell'eccedenza del comune, che comunque va custodito e che comunque va ogni volta rappresentato, cioè dobbiamo sapere che c'è, provare a dirlo, provare a abitarlo sapendo che sarà sempre un passo avanti, che c'è sempre altro, ma non possiamo smettere di dirlo, no? E io trovo che questa cosa sarebbe veramente il servizio dei cristiani per eccellenza, no? Altro che la difesa, cioè tutto il gioco in difesa dei valori, delle leggi, cioè il problema non è il gioco in difesa, il problema è passare davanti agli altri, e proprio prodi guerrieri armati a garantire il riposo degli altri, non il nostro, no? Trovo che sarebbe un bel lavoro da fare. Vai, vai, se loro hanno pazienza, sì.
Sempre la teologia, l'antinomio, diciamo, pubblico, comune, privato, in realtà anche nell'ambito economico-politico emerge, dove infatti l'economia, se in maniera molto precisa definire che cos'è un bene privato, se in maniera molto precisa quindi dire un bene pubblico, quindi un bene privato, un bene che è escludibile dagli altri ed è rivale, cioè la mela se la mangio io non la puoi mangiare tu e pago un prezzo per averla. Il bene pubblico invece è la negazione, quindi non è né escludibile né rivale, mentre non sa definire che cos'è un bene comune, e quindi c'è tutta uno studio in corso anche per dire ok, ma quindi che cos'è comune? E poi di fatto però che cosa sono i beni comuni? Stringi il bene comune per eccellenza è la pianeta Terra.
Certo.
E siccome non è un caso, cioè trovo ovviamente tutta molta connessione, la Terra ci è data, cioè il comune ci è dato, e il privato e il pubblico si appoggiano sul comune, non possono esistere se non c'è una... Poi c'è stata la divisione, anche storicamente nel tempo, l'enclosure, quindi le divisioni, le istituzioni che garantiscono, però non... E ci si è dimenticati che però arriviamo da un comune che ci è dato e che rischiamo poi di totalmente eliminare, quindi dipendiamo tutti. Però appunto trovavo questo filone parallelo che sta riprendendo.
Uno dei problemi per cui è così difficile definire che cosa sono i beni comuni in termini economici o giuridici o politici è che un bene comune è difficilissimamente monetizzabile.
Non c'è un prezzo,
oppure si tratta di un prezzo così radicale come nel caso del pianeta Terra, se il pianeta Terra salta cioè non c'è nessun denaro che lo può ripagare, nel senso non c'è la possibilità di ricostituirlo, punto e a capo, cioè bello finito, non so come dire, e quindi è difficilmente monetizzabile, perciò difficilmente definibile.